Infatti, un'altra cosa che i computer quantistici sono bravi a fare, o meglio, saranno bravi a fare, nel senso che quelli che ci sono adesso sono ancora troppo piccoli, hanno troppi qubit per riuscire a fare cose serie, in maniera significativa, una cosa che potranno fare è rompere le chiavi pubbliche di crittografia.
Eh sì, ok.
Perché le chiavi pubbliche, la forza delle chiavi pubbliche di crittografia è che ad oggi noi non abbiamo un modo efficace per calcolare i fattori primi di un grande numero. I fattori primi sono i numeri primi che moltiplicati tra di loro danno il prodotto finito, quindi non so, i fattori primi di 21 sono 7 e 3, solo che se tu vuoi, prendi invece di prendere 21, prendi un numero che ha 21 miliardi di cifre,
diventa un po' difficile.
E tutto ciò che sai è che è il prodotto di due numeri primi. E questo lo sai perché quel numero è stato costruito da qualcuno che lo ha costruito in questo modo. Quindi ha preso due grandi numeri primi, li ha moltiplicati tra di loro e ha ottenuto questo numero gigantesco.
Sì.
Tu usi, c'è un modo molto ingegnoso per crittografare le cose usando questo numero, e alla fine ottieni un numero come risultato finale che, se conosci i due numeri primi, sai decrittare in frazioni di secondo.
Certo.
Se non li conosci,
ci metti una vita.
Ci metti decine di migliaia di anni alla potenza di calcolo che abbiamo adesso. Perché devi sostanzialmente sparare a caso finché riesci a beccare per colpo di fortuna quei due numeri.
Madonna santa.
Un computer quantistico potrebbe impiegarci giorni a fare la stessa cosa.
Ok.
Tant'è che già si stanno cominciando a considerare le contromisure.
Eh sì. Eh beh, cioè, certo.
Quando si arriverà a quel punto, la crittografia dovrà seguire una strategia completamente.
Almeno quello interno, cioè nel senso, per utilizzare questa tecnologia deve già essere stato crittografato dall'interno.
Deve proprio cambiare certo. Continuerà a lavorare col principio della chiave pubblica, perché è una buona idea, ma dovrà essere crittata in un'altra maniera.
Sì, sì, vero.
Quindi per rendere difficile la cosa anche da parte del computer quantistico.
Cioè, mi immagino, cioè adesso c'ho immagini distopiche, immaginati una potenza che al posto della bomba più potente sviluppa il quantum computing per primo.
Potrebbe essere una cosa realistica.
È una roba incredibile, cioè è un'arma incredibile questa qua. Perché
potrebbe
di fatto,
essere una cosa realistica.
Di fatto ti scioglie qualsiasi possibile cyber security.
L'impressione che ho è che noi sappiamo che i computer quantistici serviranno sostanzialmente a fare questo. In altre applicazioni non sono necessariamente buoni. Sono computer veloci, potrebbero probabilmente essere più veloci di un computer normale che fa la stessa cosa, però per esempio potrebbero non essere più veloci di una schiera di computer.
Tu prendi
100 computer normali, li fai lavorare in parallelo, e con magari un decimo del prezzo o anche meno
raggiungi lo stesso risultato.
Quantistico, ottieni lo stesso risultato.
Sì.
Tu, se insulti il carpentiere magico, hai insultato il carpentiere magico, carpentiere è carpentiere, le magie fa le magie, cioè è un fattuale, non è, cioè, sono...
Sì, il carpentiere magico è bellissimo.
È vero, cioè come lo vorresti chiamare?
Sì, però questo è un altro aspetto, però devi avvicinarti al microfono perché sennò si sente un cazzo. Pensavo ti stessi grattando il culo.
Posso?
Questo è interessante perché di nuovo si riallaccia a un aspetto religioso. Il fatto che le parole sono trattate come incantesimi.
Sì.
Allora, per dare contesto alle parole, tu devi renderti conto del fatto che le parole sono strumenti che veicolano significato e che prendono significato non sulla base di una magia, di un ideale, ma prendono significato sulla base della relazione con ciò che le circonda. Questo è un atteggiamento molto pragmatico, leggete sempre Charles Sanders Peirce per capire bene come funzionano queste cose, perché lui ha detto veramente tutto. Perché l'hai fatto?
Fai una citazione e sbagli.
Charles Sanders Peirce.
È vero.
Perché volevo dire William James.
Ho spinto il primo tasto a cazzo, eh.
Hai beccato quello giusto, peraltro. Per fare questo hai bisogno di un atteggiamento molto pragmatico, che è faticoso. Perché? Perché è molto più spontaneo credere che le parole abbiano un significato perché corrispondono a un ideale. E c'è quel caso, non so se ti ricordi, però qualche tempo fa, io una delle shitstorm più grosse che mi sono beccato è stato per un'intervista che mi fece Juan su Open, a riguardo di quella volta che il
non
CEO...
Non per il video sul marxismo?
Anche quella.
Anche avrei detto quella sul marxismo.
Però prima. No, è stata prima. Non avevo ancora i Cogito Studios in questa qua, ok. Mi fece un'intervista su Open in cui c'era stato il caso del CEO di Volkswagen che aveva detto il lavoro rende liberi, ok, che in tedesco è Arbeitsmacht frei. Benissimo, perfetto. E lo disse ai suoi dipendenti, ok? Tutti quanti dicono, ah, è nazista, e via dicendo. Ora, in realtà, se vai a guardare la situazione, capisci due cose. Uno, che quel motto, ben prima di essere nazista, era un motto addirittura cristiano, ok? I calvinisti dicevano quella roba lì.
Ma non è neanche sbagliato.
A parte che non è neanche sbagliato.
Io da quando lavoro sono molto più
molto
libero.
Molto più libero, peraltro. E era evidente che il contesto, il modo in cui è stato detto, era veramente un modo per motivare dei lavoratori, e non c'è nessun motivo per cui in Volkswagen la gente debba mettersi la stelletta dell'SS, hai capito?
Però dovevi capirlo, che di tutte le citazioni
poteva essere.
Il lavoro nobilita l'uomo.
Però qual è il punto essenziale, secondo me, ed è quello che ho detto nell'intervista, il punto essenziale è che se tu credi che quell'espressione abbia, al di fuori di qualsiasi contesto, un significato in sé per sé, sei nell'ambito della magia. Se tu credi, adesso la dico ancora più pesante, e di nuovo è quello che nell'articolo è venuto fuori, è quello che ha scatenato gli animi. Se tu finisci per dire che un simbolo come quello della svastica, ok, in sé per sé è corrispondente alla faccia di Adolf Hitler, tu stai potenziando enormemente
lo stereotipo,
stai considerando come magico una cosa che non è magica e stai privandoti della possibilità di normalizzare con un atto di pragmatismo linguistico qualcosa che può essere depotenziato solo quando riesci a ridargli un contesto. Ora, il mio messaggio non è quello di ricominciamo a usare la svastica, no, assolutamente no, perché è un simbolo che ancora porta una montagna di significati, sofferenze storiche molto precise, ma noi non possiamo permetterci di pensare che una parola come la N-word abbia sempre e imperituramente il significato che le veniva dato quando le persone coltivavano i campi di cotone. Perché questa cosa qua è assolutamente un modo per perdere cognizione della realtà.
È postuma, perché c'è stato un periodo dove la N-word era un modo normale per dire di colore.
Sì.
Io me ne sono accorto come le stesse parole, a seconda della bolla in cui ti trovi.
Si è tagliata una fiorentina lì, peraltro, eh. Sì, è una fiorentina questa.
Con molta fierezza anche. E sfacciatagine.
Mi sei piaciuto. Sfacciataggine. Però sfacciagitudine non è male, eh. Questa... No, ma è la sigla questa.
Vabbè, perché questo tasto che ha spinto te è meglio invece, no?
Se non si comprendono alcune regole, alcuni stratagemmi, alcune trappole dell'argomentazione, si rischia di convincersi di alcune idee per i motivi sbagliati. E che ci piaccia o meno, i motivi che ci portano a convincerci di qualcosa sono tanto importanti quanto le idee di cui ci convinciamo. Posso essere convinto di una cosa molto giusta, molto bella, ma sostenendola per i motivi sbagliati, quindi magari neanche credendoci veramente. Ecco, questo è veramente lo zombie. Lo zombie è così. Penso qualcosa, non so perché, è più che casuale, e sono finito nella trappola di qualcuno, e quindi vengo manipolato dalle idee. Possiamo fare un sacco di esempi. Esempi che hanno a che fare con le fallacie logiche. Per esempio, la fallacia di autorità. Convincersi che qualcuno dice una cosa giusta perché, cazzo, è conosciutissimo, è famoso, è un professorone. A me è successo in questi giorni con il video su Agamben, Cacciari e Galimberti, in cui l'unica vera obiezione che ho trovato alle mie critiche è ma chi sei tu, povero piccolo personaggetto che produce contenuti online? In realtà loro hanno scritto tomi importanti, ho capito, e quindi bisognerebbe andare al netto delle questioni, degli argomenti e eventualmente contestare il modo con cui uno sostiene le idee, cosa che io ho fatto e queste persone non fanno. E quindi la fallacia di autorità rischia di convincerti che qualcuno dice una roba giusta perché è famoso, perché è bello, perché è bravo, perché ha scritto libri, perché che cazzo ne so, perché è Spider-Man. Ma non è evidentemente un buon modo per convincersi, magari anche di idee giuste. Metti il caso, Galimberti, magari due robe giuste nella vita le ha dette, ma tu te ne sei convinto perché desideri sessualmente Galimberti. Non è un buon motivo, lo capisci che il tuo pensiero critico si sta suicidando? per esempio, oppure la concessione negativa. Io non sono razzista, ma evidentemente quando qualcuno dice così tutti drizzano le orecchie, però quando poi si dicono cose simili senza il contenuto del razzismo, per esempio io non voglio incolpare la NATO, ma ecco allora che subito ci si mette in ascolto, si dice ah ma anch'io non voglio fare questo, e si rischia di convincersi di cose sbagliate. Ha maggior ragione se chi parla è un personaggio pubblico con una certa credibilità su un argomento di enorme complessità. E questo è proprio il caso di Alessandro Orsini.
La gente crede a Galimberti perché Galimberti viene certificato come grande filosofo. E quindi dice puttanate inverosimili come quelle che hai appena illustrato. E siccome le persone, la grande massa, non ha l'abitudine di andare a verificare.
Certo.
Siccome non c'è un contraddittorio di fronte, non c'è un Rick che gli dica no ma scusi ma che cazzo dice, ma si rende conto che il vocabolario dell'inglese è il doppio dell'italiano, che hanno acquisito per mutazioni parole sia dal latino che dal sassone, bla bla bla, che è nato nella stessa maniera in cui è nato l'italiano, dai vari del latino e via andando, ha semplicemente una radice, tutte queste cose qua che si dice appunto one says and someone, e quindi sta inventando, se non c'è uno che te lo sputtana on the spot, la gente andrà in giro a ripeterlo, ci saranno migliaia di persone in questo momento che pensano gli inglesi non sono assolutamente in inglese, certo. Impossibile, impossibile parlare di questioni astratte in inglese, la matematica non sono assolutamente in grado, metafisica in inglese nessuno ci ha mai scritto niente, ma sembra...
Eticamente, dal momento che per Kant l'etica deve essere universale, il fatto che tu menta si regge sull'idea che sei l'eccezione che conferma la regola. Tu menti perché sai che gli altri potrebbero crederti. Ed è un ragionamento che, per quanto poi nell'esempio in sé per sé è effettivamente odioso, difficile, cioè nel senso nascondete i vostri amici da un regime dittatoriale, però dall'altra parte credo sia molto interessante, perché quello che dice Kant è quando lo fai, se, quando menti, magari lo fai per un principio di giustizia, ma non lo fai per un principio di morale, perché la morale deve essere universale. La giustizia è una cosa molto più, molto diversa, non ha a che fare con quell'aspettativa di verità. È interessantissimo il ragionamento di Kant, per quanto sia difficile da far proprio. Non confondete mai l'ispirazione che può derivare da un buon video, da un buon podcast che vi motiva, con l'ispirazione che avviene in un contesto a tu per tu con qualcuno di fronte a cui non volete sfigurare e che vi impone di sentire quel fuoco interiore che vi fa dire voglio essere migliore di quello che sono. E questa cosa è importantissima. Quindi per rispondere al tuo dubbio, secondo me oggi è molto più difficile trovare i Max Talmud.
Eh sì.
Perché il rumore...
Non ti fa capire effettivamente qual è una figura di riferimento.
E capita, io sono convinto che capita nella vita di tanti individui di poter incontrare il maestro.
Hai delle ispirazioni, ma non hai dei maestri, sì sì.
No, magari lo incontri, sì? Ma non te ne accorgi perché c'hai gli idoli.
Eh sì.
L'idolo, che può essere l'influencer, può essere il personaggio pubblico, e via dicendo... Ricca Sanremo può vincere, hanno detto. Bravi. Mi piacete, mi piacete
con
molto.
Gli acuti poi è uno spettacolo
con i cassetti.
Infinito sai dov'è l'irraggiungibile, fine o meta che rincorrerai per tutta la tua vita, ma basta, non rifacciamolo